E adesso noi passiamo al nostro Massimo Zaurrini, che è esperto insomma di questioni che riguardano l'Africa, soprattutto l'Africa centrale, e che ci parlerà dell'accordo, della tregua, dell'accordo, cosiddetto accordo di pace, che domani dovrebbe essere firmato davanti a Rubio a Washington, fra la Repubblica Democratica del Congo,
Repubblica Democratica del Congo
e il Ruanda, accordo che ha tutta una serie di aspetti, diciamo così, che possiamo anche definire controversi, soprattutto degli aspetti che non affrontano i temi veramente profondi che poi hanno generato questa situazione di instabilità in quell'area, e poi diciamo così che la politica di Washington, soprattutto dell'amministrazione Trump, è quella di in qualche modo impossessarsi dei canali di distribuzione di enormi ricchezze della zona. Non so se Massimo è al telefono.
Ci sono.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
Ce la fa ancora, perché è stata una giornata un po' pesantina. Sì, volevo partire, fai tu, il Congo come introdotto Giacomo, a partire forse da quell'accordo che c'è stato da Tshisekedi e Trump sui materiali, le terre rare e simili, che praticamente sono state offerte purché gli risolvesse la guerra con l'M23. Poi c'è stata la solita manfrina di Trump, che dice tutto risolto, si farà questa pace, ma l'ultimo articolo che mi è parso di leggere, l'ho letto sull'Atlante delle Guerre, e Sara Cecchetti diceva ma qui in Congo in realtà sta continuando, non c'è la tregua, non si vede da nessuna parte, e quindi ci fa la tregua.
È una strana storia. In realtà già da aprile dovevano andare a Washington i due presidenti,
sì,
per Marlo, no? Poi la cosa è saltata. In teoria domani si dovrebbe firmare questo accordo, ma questo accordo non l'ha visto nessuno, così dalla sintesi che compare è uguale, identico agli altri 10.000 accordi firmati negli ultimi 20 anni in quella zona di Congo, cioè prevede più o meno le solite cose, la reintegrazione, quindi diciamo così è un po' fuffa. È un accordo come gli altri. Allora, io ho guardato un po' i ruandesi, stamattina ne parlavano, il giornale di Stato aveva tutta una serie di articoli, una bella foto di Rubio, grande, però non c'era scritto Rubio è arrivato, quindi vediamo domani. Però in realtà quello che si può già dire, perché le bricioline sono state lasciate sul terreno in questi ultimi mesi, e mi sento di dire con abbastanza certezza, anche se mancano una serie di fatti che però si stanno cominciando a mettere in fila, è che gli Stati Uniti abbiano scelto di sistemare un po' la regione dei Grandi Laghi, abbiano scelto il Congo come una delle loro basi, l'hanno scelto fondamentalmente per un motivo che è abbastanza palese, che è appunto quello dei minerali critici, delle terre rare, insomma quella zona è al centro, quindi tutta una serie di accordi. Il progetto del corridoio di Lobito, tutto lascia intendere che Washington si stia ponendo come garante di quella regione. I rapporti con Kigali sono sempre stati ottimi, anche se forse più con l'amministrazione democratica che con quella repubblicana, però i rapporti sono sempre stati molto forti. L'avvicinamento tra Kinshasa e Washington degli ultimi mesi e tutta una serie di voci lasciano intendere che Washington abbia deciso di prendere quel pezzo di Africa come base, per due motivi molto semplici: i minerali, abbiamo detto, per contrastare l'influenza cinese, mettere un fermo all'influenza cinese entrando in un posto che è il cuore del continente.
Sì, poi c'è anche un aspetto interessante per quanto riguarda il lato economico di questo accordo, perché si parla della riabilitazione della strada dell'asse RN2 che collega Goma a Bukavu, e poi l'intervento della Development Finance Corporation DFC che sta valutando un programma di investimenti. Quindi diciamo gli Stati Uniti stanno mettendoci anche dei soldi all'interno di questo accordo.
Guarda, io sto studiando da mesi le carte sul bilancio, perché ovviamente i tagli a USAID eccetera, ma ormai appare anche lì abbastanza evidente la strategia dell'amministrazione Trump, che è quella che vediamo, cioè un commerciante di tappeti che va in giro a piazzare i suoi tappeti, a prendere quello che vuole e a chiedere in cambio. Quindi è una logica da commerciante abbastanza basica. E la cooperazione con i paesi africani sarà sempre di più bilaterale, utilizzeranno il DFI. Se vi andate a guardare la lettera mandata 3 settimane fa sul bilancio 2026 dello Stato americano, ci sono altri tagli, quella che erano le vecchie strutture di cooperazione, anche dei tagli abbastanza importanti da 555 milioni di dollari l'anno per almeno 3 anni alla Banca Africana di Sviluppo. Cioè, viene tagliato un po' tutto quello che era l'impianto democratico, soprattutto anche sull'Africa, non solo. Gli unici soldi che vengono messi proprio sul DFC, che riceve una serie di miliardi in stanziamenti per il 2026, più la possibilità di utilizzare un fondo rotativo da altri 4 mesi, quindi in un solo anno 10 miliardi almeno, così mal contati, sul DFC. E il DFC, come dicevi tu giustamente, ma anche in passato, il DFC lo creò Trump, suo primo mandato, lo so per esperienza diretta, perché venimmo coinvolti per presentare le attività del DFC in Africa dall'ambasciata americana durante il Covid, e facemmo un webinar per presentarlo, e loro dissero apertamente, c'è ancora la registrazione, che il DFC voleva investire in infrastrutture in Africa orientale con aziende, quindi gli americani mettevano i soldi, gli italiani avrebbero messo le aziende e le capacità, ma l'obiettivo era fermare i cibi. E come ve lo sto dicendo io, venne detto alle aziende. Quindi io credo che l'idea lì sia rafforzare l'uso del DFC in maniera bilaterale, quindi promettere una serie di investimenti in infrastrutture, in energia, in cambio di accesso a minerali, accesso a tutta una serie di materie prime e comunque un legame. Questo è ormai abbastanza palese. Guarda, anche leggevo proprio stamattina, ho scritto un editoriale per il prossimo numero della rivista, il vertice Stati Uniti-Africa che è fatto con Obama, poi con Biden, pare che lui lo voglia rinominare, invece che un vertice accapitato, un business summit. Non invita i capi di Stato e invita tutti i grandi imprenditori. Si farà a New York e non a Washington entro fine dell'anno. Quindi la strategia sembra ormai abbastanza chiara, business puro, in maniera anche abbastanza gretto, senza alcun vincolo politico, alcun vincolo di diritti. Tra l'altro questa è una strada che piace molto anche agli africani, che hanno sempre lamentato con l'Occidente le condizionalità di certi aiuti e di certi interventi, come intromissioni nella politica, nelle politiche nazionali.
Certo. Infatti anche all'interno di quello che tu l'hai seguito, anche il piano Mattei, tutto sommato c'entra anche in questo caso il corridoio di Lobito, da quello che ho letto, visto. Però tutto quello che viene portato a vantaggio di questa progettualità tra Occidente e Stati africani nel piano Mattei, rimane comunque sempre la creazione delle infrastrutture che vengono controllate, appunto il corridoio di Lobito non credo che sia poi gestito realmente, o comunque viene costruito e poi gestito dagli occidentali in modo da trasportare le loro merci dall'Oceano Atlantico, dal porto di Lobito fino a...
No, su questo, allora, il corridoio di Lobito è una cosa molto complessa e che non nasce adesso né con Trump né col piano Mattei,
no, certo.
Esiste da anni, è uno dei grandi è uno dei grandi corridoi transafricani intermodali, perché l'Africa soffre di infrastrutture che sono ancora quelle di epoca coloniale per la maggior parte, quindi pensate per portare fuori le cose, deve costruire e ha progettato, provando a costruire piano piano tutta la rete interna, no? Dalle coste, dal profilo del continente, da est a ovest, da ovest a est, da nord a sud, una rete quindi interna. E il corridoio di Lobito rischia di essere il primo di questi grandi asse, in questo caso est-ovest o ovest-est, a seconda di dove si guarda, che di fatto collega le due sponde. Quindi è un progetto molto ambizioso, in parte gli angolani sono già avanti, lo realizza AFP, che è una struttura sì privata ma natura di eccellenza, guidata da africani, costituita dai governi africani, in cui ci sono anche come finanziatori fondi pensione nazionali del continente. Chiaro, è un'opera che a cominciare costa dai 4-5 miliardi, poi a finire chi lo sa. È un'opera,
non ci volte tanto.
È un'opera sicuramente importante, che da solo il continente non riesce a fare, però è un'operazione interessante. No, quello che c'è dubbio è che quello è un corridoio che di fatto i minerali dal Congo, dallo Zambia già prendono i mercati internazionali, ma come lo fanno? Utilizzando i porti dell'East Africa, che sono quelli su cui hanno messo mano molto
i cinesi,
o anche i paesi del Golfo, perché soprattutto nelle strutture portuali, anche i paesi del Golfo hanno su quell'area che poi guarda l'Oceano Indiano, guarda la penisola arabica che passa per il Mar Rosso, che è un'area che, come abbiamo avuto anche questi giorni, non è che proprio si preannuncia tranquilla nei prossimi periodi. Allora, il corridoio di Lobito che fa? Improvvisamente esposta, consente di portare i minerali sull'Oceano Atlantico, al porto di Lobito, appunto, che è in Angola, quindi che ha di fronte le coste del Brasile.
Sposta l'asse praticamente.
Assolutamente sì, bravo, è proprio questo, sposta l'asse. Sposta l'asse del cuore minerale.
Però ho visto a Nizza c'è stato il terzo incontro sugli oceani e c'erano delle brochure proprio su questa struttura angolana, il porto di Lobito, e che veniva illustrata però non tanto in quanto struttura africana o struttura utilizzabile o in favore dell'Africa, quanto piuttosto un porto collocato sull'Atlantico, che ha una distanza, aspetta che guarda, ecco, da Lobito a New York ci sono 7500 miglia nautiche, da Lobito ad Amsterdam, da Lobito all'Inghilterra, da Lobito a Lisbona, e non ci sono altre indicazioni su, che so, da Lobito appunto a Dar es Salaam, perché ci sarebbe il corridoio, e quindi è una struttura che sembra che sia il punto, il terminal del corridoio di Lobito, ma sia staccato dall'Africa?
Però questo, diciamo che per rendere no, in realtà secondo me si comprende, perché quel porto lì, quella struttura lì, quel mondo lì apre proprio ai paesi che tu hai detto, no? Quindi tutto il continente americano, perché accorcia molto, e anche tutto il nord Europa e tutta l'Europa, perché hai detto bene, c'è Lisbona, c'è Rotterdam, cioè via Atlantico riesce ad arrivare anche in Europa, bypassando via della Seta, bypassando tutta l'area medio orientale. È ovvio che oggi tutta una serie di beni, abbiamo parlato dei minerali, corso simile può valere anche per beni agroalimentari, cioè tu lo devi caricare o a Dar es Salaam o a Mombasa, sui porti, i grandi porti dell'Africa orientale, e poi o fai il canale di Suez oppure scendi giù dal Sudafrica e circumnavi. Quindi Lobito, con un corridoio costruito che accorcia da 40 e rotti giorni a 7 giorni lo spostamento di merci, quindi accorcia veramente tanto i tempi. È ovvio che improvvisamente diventa un altro sbocco internazionale importante, cioè di porto in acque profonde, insomma, è un porto che ha tutte le caratteristiche per poter
a moli dedicati proprio ai singole risorse, da quello petrolifero,
sì,
quello
poi guarda,
minerale.
Ha anche gli spazi per poter crescere ulteriormente, che non è proprio una cosa banale, su tutta una serie di porti che appunto sono di epoca coloniale, no? Quindi cioè è un punto strategico, è un punto che può crescere, quindi è un porto che stanno guardando tutti da tanto tempo, sì. E la costruzione del corridoio andrebbe a completarne l'appeal, diciamo così. Senti. Gli angolani hanno fatto quasi tutta la parte della ferrovia angolana, è già pronta fino al confine con lo Zambia, quindi quello, quando si dice il corridoio di Lobito, poi in realtà va costruita la parte zambiana per quanto riguarda la parte ferroviaria stretta. Di là vanno fatte alcune aggiunte, alcune migliorie, ma insomma il grosso della ferrovia c'è già sul lato angolano. Poi il progetto è cresciuto ed è un corridoio intermodale, quindi vogliono farci passare anche una serie di cavi, di connessioni in fibra, quindi cavi dati, ci devono passare cavi energetici, quindi insomma poi ovviamente a quel punto l'idea è creare proprio un corridoio arricchito che non è solo ferroviario, ma d'altronde, e poi dietro la questione dei minerali, le ferrovie nascono per portare fuori i minerali dalle miniere, cioè la ferrovia storicamente, l'uso dei binari nasce per il settore minerario, quindi non è niente di
nuovo, diciamo così. Senti, ma questo corridoio di Lobito in qualche modo potrebbe intaccare, diciamo così, gli interessi del Ruanda rispetto ai canali che utilizza per esportare il coltan verso il Golfo e verso altri luoghi? Cioè, ne verrebbe in qualche maniera danneggiato, diciamo così?
No, non credo, sono canali diversi, in certi versi potrebbe anche facilitare alcuni movimenti, non credo, sono canali diversi, sono anche zone diverse, certo, poi dipende, soprattutto il lato congolese è tutta un'incognita, perché in realtà i congolesi fino a 3 mesi fa non erano molto intenzionati a entrare nella partita, tant'è che se all'inizio il corridoio di Lobito aveva un tracciato che appunto passava in Congo, nei mesi scorsi è stato disegnato un secondo possibile tracciato che non entra mai in Repubblica Democratica del Congo, fa solo Angola e Zambia. In Zambia corre lungo il confine col Congo, ma senza mai entrare in territorio congolese. Proprio perché, e io l'ho ritratto anche da incontri con fonti locali interessate alla cosa, i congolesi non vedevano di buon occhio la ferrovia, perché lì c'è tutto un giro di interessi legato al trasporto su gomma. Giro di interessi è un po' un diminutivo, in realtà.
Una mafia.
Ci sono giganteschi interessi economici e politici su tutta un'economia che va dall'alto al basso e che si muove sul trasporto su gomma, che negli ultimi decenni ha garantito sempre il fatto che il Congo comunque fosse, soprattutto la zona del Katanga, quelle aree, poi andrebbero
minerarie.
A incidere, l'area mineraria, che poi andrebbero a incidere sul corridoio, lì i minerali sono premossi prevalentemente su gomma e poi arrivavano alle ferrovie o in Angola o in Zambia, a seconda di dove dovevano andare. E quindi fino a qualche mese fa i congolesi erano apertamente reticenti, dicendo ma facciamo come abbiamo sempre fatto. E poi lì secondo me c'entra questa partita di cui parlavamo, no? Degli Stati Uniti, del Congo in generale, e negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, direi nelle ultime settimane. Io ero l'altro giorno a Villa Doria Fanfili quando si è parlato di questa cosa e c'era il primo ministro congolese.
Sì, sì.
Che mi ha confermato la loro volontà di proseguire nel progetto, al che io ho detto senta, ma io qualche mese fa ho raccolto questo e quest'altro. Ma sì, quelle reticenze c'erano, ma ora sono
superate.
E devo dire che una mia fonte da quelle parti mi dice che i terreni lungo cui deve passare il tragitto si stanno vendendo a prezzi folli e molto rapidamente in Congo. Quindi
le cose si sono messe in movimento, diciamo.
Le due cose mi lasciano pensare che certo. Qualcosa si è mosso e si è mosso in bene.
L'equilibrio si dovrebbe spostare.
Certo.
Sì.
L'equilibrio all'interno del Congo dovrebbe spostarsi in questo caso più verso il Katanga, quindi che dovrebbe diventare un polo più importante rispetto al nord.
Questa è una cosa molto interessante ed è una grande incognita. ed è una grande incognita, però anch'io penso questo. D'altronde il Katanga ha sempre avuto anche una sua tradizione
indipendentista.
Bravissimo,
ce lo ricordiamo, come no.
E quindi avere questa centralità, se tutto quello che ho detto finora in qualche modo ha un senso, è ovvio che il Katanga assume una centralità a livello nazionale e internazionale, e quindi sì, lì gli equilibri interni potrebbero cambiare, magari anche bene. Ho sentito che le persone sono mediamente ottimiste, dicendo che forse gli americani sono gli unici che riusciranno a dare una sistemata al Congo.
Ma come potrebbero trasportare il materiale, o meglio, possono prevedere anche un inizio di lavorazione dei materiali grezzi sul posto, e quindi come sognava Angelo Ferrari, creare un'Africa che fosse produttore, consumatore, mercato.
Allora, su questo in realtà, guarda, io ho intervistato l'altro giorno, a margine dell'incontro organizzato, quello con la von der Leyen e la Meloni a Villa Doria, ho intervistato il presidente di AFC, e su questo loro lato africano c'è un piano per fare questo. Cioè, lui stesso mi ha detto: guarda, che il passo successivo è che poi queste risorse non è che devono andare in America, in Brasile piuttosto che in Cina per essere trasformate e poi ritornare qui. Quindi l'idea è quella di inserirsi, ok, nell'estrazione, magari in zone diverse d'Africa che hanno già le infrastrutture per farlo, una prima raffinazione, in altre zone addirittura la realizzazione di prodotti o di semilavorati, e questa cosa è contenuta in un documento di 120 pagine, è uscito 2 o 3 anni fa, fatto dal Dipartimento Risorse Strategiche della Banca Africana di Sviluppo, dove è proprio messo, ci sono anche i nomi dei paesi, quindi la zona appunto di Congo, Zambia sarà la zona estrattiva, Burundi quella reale dei Grandi Laghi, poi ci sono altri paesi che vengono identificati come quelli per la raffinazione e poi per la produzione. Lì si apre un'altra questione, secondo me la raffinazione di questa roba è tremenda, da un punto di vista
l'impatto ambientale dici?
È tremendo, cioè, gli stessi cinesi stanno ragionando di spostarla in Africa, quindi lì si aprirà un capitolo di cui oggi uno parla, ma la consumi di acqua e l'impatto ambientale di quella roba è assai pesante.
Considerando l'aumento esponenziale di richiesta che ci sarà da qui ai prossimi anni di questo materiale.
Tutto questo armamento poi con che ci mettono dentro?
Appunto. quello è il problema.
8.000 miliardi di armi solo europee.
Tutti a riarmarci, ma poi dentro ci devi mettere i semicontori, mettere la grafite, ci devi mettere...
Ma anche le auto elettriche, tutto il resto. Insomma.
Tutta questa roba. Punto. Infatti è divertente.
Vabbè, noi metteremo i mattoni come sempre.
I pacchi, vabbè, di quello siamo maestri, per fortuna. Ne usciremo spendendo il 12%.
Certo.